Radio Atlanta Milano. Libera come la passione.
Day by Day con Nino Rosà.
E non era assolutamente previsto, nulla di fatto, davvero, no, lo dico ad Andrea, ma lo dico anche a voi che siete all'ascolto. Allora, un buon pomeriggio a tutti da Nino Rosà, benvenuti su Radio Atlanta Milano, il nostro pomeriggio in musica. Quest'oggi una musica davvero di quelle che a noi piace, insomma, perché lo diciamo sempre, facciamo radio soprattutto perché ci piace, no, per il vero gusto della passione. Per coloro che si fossero messi all'ascolto in questo momento, sono le 14:00, vi ricordo che potete interagire con noi in questo pomeriggio che abbiamo promosso anche sulla pagina Facebook, proprio attraverso appunto questa pagina, sia nei commenti oppure inviandoci dei messaggi appunto alla pagina ufficiale di Radio Atlanta Milano. Dunque, dicevo che questo pomeriggio era davvero grande il desiderio di parlare soprattutto della disco music, che è stato un caso, ma non è proprio un caso, perché grazie alla telefonata di un amico e di un collega, anzi che salutiamo sicuramente, il buon Antonio Ranalli, che salutiamo, che insomma abbiamo combinato anche questa diretta qui su Radio Atlanta Milano per parlare della disco music. Allora, con me in studio, l'avete già sentito c'è, e l'avete visto su Facebook, Andrea Angeli Bufalini, nome davvero che non si può dimenticare, perché anche se è un doppio cognome, ma perché ti riporti tutti e due i cognomi?
Prima di tutto buon pomeriggio Nino e buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Atlanta Milano. Perché mi porto tutti e due i cognomi? Perché sono entrambi miei, di mio padre, che appunto aveva questo doppio cognome, un po' ingombrante, però insomma...
Beh, però la coppia sta bene, veramente.
La coppia sta bene, sì, oddio, il primo cognome diventa certe volte un nome di battesimo. Quindi molti mi chiamano Angelo invece di Andrea, ma invece il mio nome è proprio Andrea.
Allora, quest'oggi cercheremo soprattutto di parlare un pochino di questo libro bellissimo che, come dicevo, è stata una sorpresa per me, anche per altri, credo, anche se il libro è uscito già da qualche mese. Però Andrea, insieme all'altro autore che salutiamo,
Giovanni Savastano, ciao Giovanni.
Ciao Giovanni.
Ci sta ascoltando,
ecco, infatti. Dicevo, hanno pensato e scritto e stanno promuovendo anche in queste settimane. Prima di farti la domanda classica, no? Perché vorrei così farti anch'io delle domande, insomma, inerenti alla storia del libro, come è nato, insomma, come l'avete. Dobbiamo presentare un attimino Andrea. Insomma, Andrea è amico, giornalista, collega, è uomo di Radio Rai, perché da quanti anni che fai Radio Rai?
Più di 20, sì, mi sembra 21 se non sbaglio, quindi insomma ho raggiunto la maggiore età di un tempo, no? Quando la maggiore età ha 21 anni.
Allora, dobbiamo dirlo. Allora, intanto, forse qualcuno si ricorda, io ho presentato Rai 1, la Hit Parade, quella, l'edizione estiva di Disco Ring.
Io vedevo, da coetaneo, di Nino, io vedevo e non mi perdevo una puntata.
In coppia con la Barbara Boncompagni. Sì. Invece il buon Andrea che cosa ha fatto? Ha pensato, visto che Lelio Luttazzi aveva iniziato la Hit Parade alla Rai, no? Alla Radio Rai, allora si chiamava semplicemente il termine Radio Rai a quell'epoca.
Sì, c'era Radio 1, Rete 1, no, Radio 1 e Radio 2.
Radio 1 e Radio 2, esatto. Sì, sì, sì. Ha pensato giustamente di riproporre la Hit Parade, ma che idea ti è venuta? Cioè, come hai fatto?
Ma, guarda, io sono rimasto scandalizzato e molto scontento dell'abolizione dell'Hit Parade all'improvviso. La Radio Rai, insomma, i dirigenti di allora decisero di toglierla dalla radio. E quindi appena ho avuto l'opportunità, e quindi appena dopo aver fatto la selezione per entrare in Rai, vabbè, io poi ho fatto una selezione per laureato in giurisprudenza, poi avevo questa passione per la musica e sono riuscito dopo varie peripezie a iniziare a lavorare nell'ambito musicale, quindi radiofonico. La prima cosa che ho proposto al direttore di allora era proprio di ripristinare la storica Hit Parade, perché mi sembrava veramente uno scandalo che non ci fosse più.
Ed è stata una fortuna che ti abbia detto di sì, no?
È stata una fortuna, sì, devo dire, sono stato molto insistente, molto determinato, ho fatto tutta una ricerca di mercato, allora stiamo parlando del 1995, e mi sono un po' rimesso in moto cercando di capire quali erano poi le società di rilevazione dei dati più attendibili, perché sai, c'è sempre stata poi una diatriba all'epoca, anche negli anni 70, gli anni storici della Hit Parade, e c'era da una parte la classifica di TV Sorrisi e Canzoni, dall'altra la classifica Rai, molte volte coincidevano, altre volte per niente.
E poi dobbiamo dire, insomma, il video aveva un po' preso il posto della radio, no?
Ormai, esattamente, c'eravate voi e quindi
no, le coppie vincenti, ti ricordi Anna Pettinelli, Mauro,
sì,
Micheloni,
sì, che salutiamo tutti i colleghi importanti, infatti, che salutiamo.
E la radio, insomma, cominciava ad essere ascoltata un pochino meno, forse anche questa è una delle ragioni. Adesso può c'è darsi un ritorno alla radio, sì, no? Ma credo che forse perché col digitale, poi adesso con il web, insomma, è così, è talmente grande la, come dire, la possibilità di ascoltare,
di
no?
Usufruirne, sì, esatto. Ormai anche dal telefonino, dal cellulare, da un qualsiasi.
Basta avere 3 giga, bisogna avere almeno 3, perché uno non basta di connessione di internet. E quindi, insomma, hai riportato la Hit Parade un po' in onda.
Sì, diciamo che dal 95 al 2009, ininterrottamente, io sono stato il responsabile e, insomma, abbiamo riportato per 14 anni le classifiche alla radio. Insomma.
E i DJ che l'hanno presentata, ne vuoi ricordare qualcuno?
Ma salutare? Guarda, prima di tutto Federica Gentile, che è stata
salutiamo
Federica, è stata proprio la presenza storica di questi anni, negli anni 90, per la Hit Parade, per i concerti di cui io ero anche responsabile all'epoca, e altri personaggi, Silvia Gianzanti, insomma, abbiamo avuto ovviamente un avvicendarsi di conduttori. C'era stata anche un'idea simpatica di Claudio Cecchetto di chiamare tutti i DJ delle radio principali di tutta Italia e fare presentare loro un Hit Parade.
Beh, ne ricordiamo qualcuno, vuoi ricordarne? Io ne so, Alex Peroni,
sì, con cui abbiamo vinto anche un Telegatto d'Argento, poi praticamente tutti guarda, so. Anche Amadeus all'epoca.
Tu eri responsabile, quindi eri tu che poi alla fine selezionavi.
Sì, avevo il ruolo di funzionario RAI,
un ruolo importante.
Il classico funzionario RAI che poi alla fine ovviamente decide, supervisiona e poi, insomma, sai, io ero molto coinvolto a livello di lavoro e quindi
certo,
quando hai passione e lavoro che coincidono, ovviamente tutto più, da una parte più semplice.
Allora, in sottofondo abbiamo gli OJs, periodo storico 1972, 2 anni prima dell'inizio vero della disco, perché questa non si può ancora definire disco music, quella degli OJs, almeno questo stile, no? Quello che poi...
Guarda, è protodisco,
esatto.
Disco ante litteram, in quanto in realtà in nuce c'erano tutti gli elementi per la disco music degli anni 74-75.
Ascoltiamone un pochino, Love Train. Diretta su Radio Atlanta Milano, vi ricordo il nostro sito radioatlanta.it, oppure potete ascoltarci in streaming anche direttamente dalla pagina Facebook. Allora, stavamo parlando un po' degli OJs per introdurre anche il libro, perché di questo oggi parliamo. Mi dicevi una cosa che anch'io non conoscevo, quindi imparerò leggendo soprattutto questo libro.
Sì, hai proprio cuccato, come si dice, il gruppo giusto, perché praticamente per me, per Giovanni Savastano, il coautore del libro insieme a me, gli OJs sono stati proprio gli antesignanti anni della disco music. Addirittura Love Train, che abbiamo appena sentito, era del 73, arrivò al primo posto, un mega successo in tutto il mondo. Però nel 69 addirittura, e sul libro c'è scritto, c'è anche il vinile riportato originale dell'epoca, e loro hanno fecero questo pezzo One Night Affair, che praticamente è proprio un brano disco ante litteram, cioè c'erano veramente in nuce tutti i connotati della disco music, quindi il Philly Sound prima della proprio nascita effettiva della disco music, che per noi è del 74.
Allora, tu e Giovanni siete amici, insomma, da lunga data, vi siete ritrovati sempre non solo nella passione della musica, ma credo anche in altre passioni. Ma quando avete deciso veramente di mettere insieme un po' il vostro talento, oltre che la passione, per affrontare, insomma, questo libro? Perché credo che non sia facile, no? Decidersi intanto a scrivere un libro, poi bisogna trovare chi lo pubblica e poi c'è tutto un lavoro. Quindi quando, ecco, avete pensato, e raccontaci un po', no, i vari periodi, sì, prima di arrivare alla nascita.
Non è stato affatto semplice, perché come puoi notare è un libro imponente, perché sono 400 pagine, un formato pure abbastanza pieno, insomma, bello grosso, ecco, un formato A4 abbondante. E che dire, decenni, c'era questa idea di scrivere un libro sulla disco music da quando eravamo ragazzi. Ovviamente era un sogno, perché poi io ho preso appunto la strada legale di giurisprudenza, mi sono laureato in giurisprudenza, Giovanni si è laureato, perché noi ci conosciamo da ragazzi, proprio una vecchia amicizia, lui si è laureato in psicologia, quindi adesso è psicoterapeuta. Io poi sono riuscito, appunto, come dicevo prima, a abbinare la passione al lavoro, e negli anni ho coinvolto Giovanni in questo progetto. Devo dire che doveva uscire qualche anno fa, intorno al 2009, solo che ci sono state delle vicende che hanno portato un'interruzione, insomma, di questo lavoro, soprattutto che mi riguardano, e a quel punto pensavo quasi di mollare, perché ho detto vabbè, forse non è il caso, è troppo impegnativo, e invece Giovanni è stato proprio fondamentale, perché è lui che mi ha convinto, mi ha spronato e mi ha detto guarda, tutto quello che è stato fatto e abbiamo fatto dobbiamo metterlo a frutto, e grazie a lui siamo riusciti, insomma, ad avere questo sprint finale.
Quindi tu negli anni sei riuscito a collezionare, insomma, riviste, cioè ritagli di riviste, di articoli?
Noi praticamente abbiamo usato tutto il nostro, questo ci tengo a dirlo, perché abbiamo usato proprio materiale esclusivamente mio e di Giovanni, originale, quindi non c'entra internet, non c'entra Wikipedia o Wikipedia, come vogliamo chiamarlo, è proprio, sono tutte fonti originali degli anni 70, quindi dischi, riviste italiane e internazionali, libri, non ce ne sono molti di libri sulla disco music, ce ne sono parecchi però stranieri, che noi abbiamo conservato negli anni. Quindi abbiamo fatto uno studio proprio certosino sulle fonti, e questo secondo noi, e secondo anche il responso del pubblico, visto che il libro sta andando piuttosto bene, e anche degli addetti ai lavori, perché abbiamo avuto parecchie soddisfazioni dai colleghi giornalisti, operatori del settore, eccetera. E viene evidenziato, cioè si capisce che è un prodotto, tra virgolette, diverso dagli altri, perché...
Certo, allora, per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, ricordo che stiamo presentando, anzi parlando a lungo, di questo libro, La Disco, storia illustrata della disco music, che tra l'altro contiene un'intervista esclusiva a Giorgio Moroder, di cui appunto parleremo tra qualche momento. Dicevamo, quindi, il tempo vi ha permesso, insomma, di mettere insieme con abbondanza, no, tutto questo materiale. Finalmente è arrivato il momento di... Devo farti una domanda, perché poi è quella che, insomma, credo che stuzzichi un po' anche l'interesse di molti, no? Perché anche sia la pagina Facebook che il libro riporta questo mappamondo, che poi era quello che c'era nelle discoteche.
Esatto.
Appunto. Perché hai messo questo? E
ma guarda, noi abbiamo pensato di fare questa analogia con il cosmo, quindi praticamente il cosmo disco music, con le superstar, le star, e che sono racchiuse appunto in questo primo volume. Perché parlo di primo volume? Perché in realtà il progetto era molto più ampio, e solo che non potevamo uscire con 800 pagine, cioè
certo.
La casa editrice Arcana ci avrebbe massacrato e avrebbe messo il libro a costi ovviamente improponibili. Quindi che abbiamo pensato? Di intanto racchiudere tutto nel primo volume, che è un volume appunto di molto consistente, di 400 pagine, e abbiamo privilegiato superstar e star, quindi i nomi enormi, da Donna Summer, Barry White, gli Chic, agli Hot Chocolate, ai Tavares, Kool & the Gang, con una introduzione piuttosto ampia sullo spaccato sociale degli anni 70, soprattutto italiano, e quindi tutta la famosa diatriba tra la sinistra e la destra. Tu dirai, ma tutto lo ricordi meglio di me, perché all'epoca purtroppo la politica, anzi la musica, era inserita anche nella politica, e quindi i giornali musicali dell'epoca si schieravano a favore o contro di questo genere che ai loro vendeva talmente tanto che non poteva passare inosservato.
Che poi è sempre così, no? Accade spesso, no? Questo fenomeno, cioè quando c'è questo contrasto, no? Tra l'epoca in cui stavamo vivendo qui in Italia, soprattutto, che era un'epoca totalmente di sinistra, tra virgolette, e la disco, no? Che era esattamente l'opposto, no? Lanciava anzi un messaggio completamente diverso, almeno. Poi credo che tu hai parlato di disco music italiana, ma non dimentichiamo che è stata la black, no? La black dance, che si è stata chiamata anche così, che in realtà poi ha permesso ad altri artisti grandi, anche italiani, insomma, di farsi avanti, come appunto Giorgio Moroder. Prima di parlare un po' dell'intervista che tu hai realizzato, no? Perché sì, insomma, è stata veramente un'esclusiva. Ascoltiamoci, insomma, una grande star che adesso non c'è più, 3 anni oramai che è scomparsa, Donna Summer, che appunto Giorgio Moroder ha prodotto per moltissimi anni.
Day con Nino Rosato.
Allora siamo in diretta qui su Radio Atlanta Milano, che vi ricordo trasmette dal sito in tutto il mondo, insomma, attraverso l'applicazione TuneIn, radioatlanta.it. Con noi abbiamo il nostro amico, insomma, Andrea Angeli Bufalini, autore insieme a Giovanni Savastano del libro La Disco, 70 anni, sì, siamo un po' avanti di 40 anni, tondi, della disco music. Stavamo parlando appunto di Donna Summer, che è molto presente nel libro, ma io, prima di arrivare a parlare di lei, dell'intervista a Giorgio Moroder, vorrei che tu spiegassi un po' agli ascoltatori come è articolato il libro, in modo che così comprendono che cosa vanno a comprare. E io credo che questo sia un libro da collezione, ragazzi, dovete averlo, soprattutto i DJ che sono all'ascolto.
Allora, come accennavo prima, il libro praticamente è diviso in tre sezioni, quindi c'è la prima parte, a parte l'intervista a Moroder, di cui parleremo tra poco. C'è la parte appunto sociale, cioè l'aspetto dell'impatto che la disco music ha avuto nel tessuto sociale italiano. Ci sono le superstars, che sono, mi sembra, 23, adesso non vorrei sbagliare. È stato molto difficile selezionare star e superstar. Abbiamo fatto un po' di opera proprio certosina per capire quanti hits ogni artista aveva avuto e quindi promuoverlo o retrocederlo, perché ovviamente lo spazio per tutti non era sufficiente, quindi. E poi ci sono una ventina di stars che pure, insomma, hanno una dignità, perché considera che ogni artista ha minimo 6 pagine del libro. Quindi la cosa importante è questa, secondo me e Giovanni, l'altro autore del libro, che siamo riusciti a ridare dignità professionale e artistica a personaggi di cui non si parlava per decenni. Cioè, chi è che negli ultimi anni ha parlato più, per esempio, di Asha Putli? Te la ricordi sicuramente, no? Certo. The Devil Is Loose. Eppure una voce fantastica, però è un po' sparita dalle scene. Eppure lei ha iniziato addirittura con il grande Ornette Coleman, il jazzista, ed ha una voce particolarissima, un tipo di musica molto ricercato. Quindi l'intento era anche questo, cioè di recuperare quei nomi che sono oramai nella memoria di tutti, perché all'epoca, quando un 45 giri o un album entrava nella top 10 appunto della Hit Parade, era praticamente di tutti, quindi c'era una conoscenza assoluta poi di queste canzoni e di questi personaggi. Poi negli anni ovviamente le cose passano, cambiano, eccetera, e quindi attualmente abbiamo voluto riscoprire, rispolverare, rimettere, certo, a lucida un aspetto artistico di personaggi appunto che secondo noi meritano.
E devo dire che, insomma, a quel tempo ovviamente gli artisti avevano anche il loro momento di gloria, no? Diciamolo,
esatto.
Oggi diventa molto più difficile, perché è talmente grande la proposta, ognuno produce se stesso continuamente su vari canali, Facebook,
è tutto più veloce,
YouTube, più veloce, quindi non si vanno più a comprare i dischi, ma appunto li si acquistano online, non si scaricano, certo. Quindi tutto si ha subito, quindi anche una classifica, una Hit Parade ha poco senso oggi, no?
Beh, sì, adesso, insomma, è più difficile, perlomeno, insomma, si
ognuno
potrebbe...
se la fa la Hit Parade come vuole sul suo PC.
Alla fine sono più playlist che parade.
Per cui io credo che la riscoperta di un libro così, non solo per gli appassionati come noi che hanno superato i 40 da un po' di anni, ma anche per i giovanissimi, sia davvero prezioso, perché è un contributo notevole. Insomma, qui si impara veramente a conoscere quello che è stato un fenomeno della nostra storia musicale, perché anche se la disco music forse non è stata amata da tutti, io non ci credo, perché poi alla fine tutti l'ascoltavano,
magari sotto banco,
rimane comunque un fenomeno, no? E quindi fa parte della storia della musica, e andare a conoscere soprattutto queste star o riscoprire le superstar, credo che faccia bene davvero, intanto come cultura,
certo,
musicale.
E poi non è finito qui, perché come dicevo prima c'è un secondo volume
che uscirà.
Uscirà adesso, non sappiamo bene ancora quando, però uscirà sicuramente, in cui parleremo di tutti quel One Hit Wonders, che sarebbero appunto quegli artisti che hanno avuto un successo enorme con un solo brano,
certo,
poi sono spariti, che ahimè vengono definiti meteore o satellite o comete. Non è assolutamente un termine che sminuisce, diciamo, l'importanza artistica del personaggio, però è anche un connotato, proprio per rimanere all'interno della simbologia del cosmo, che, insomma, può essere accattivante per leggere,
certo,
il libro.
E ce ne sono tanti di questi artisti, sia singoli che anche gruppi.
Sì, per esempio
spesso...
Bob to Be Alive, sì, Patrick Hernandez, sì, 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 che però è conosciuta da tutti, assolutamente.
Spesso li faccio anche ascoltare alla radio, all'interno del programma. Dunque, Donna Summer ti ha incoraggiato, perché Andrea ha avuto la fortuna di incontrare più volte, mi sembra, no? Donna Summer.
Molte volte.
Tu gli hai parlato dell'idea di questo libro e ti aveva incoraggiato.
Assolutamente sì.
Con il suo bel sorriso.
Con il suo bel sorriso. Con la
uno
sua...
smile di quelli cheek to cheek. Però. Sì. Ma ti ha dato il bacino, no?
Sì, mi ha dato il bacino, anche un hug, un abbraccio molto, molto caloroso. E Donna Summer è una persona speciale. Non tutti hanno avuto la fortuna di incontrarla, perché al di là della grande star, al di là dei successi enormi, al di là insomma del glamour, c'era dietro una persona molto normale, molto semplice, molto umile, molto aperta agli altri e molto, come dicono gli americani, down to earth, cioè veramente affabile. E poche persone lo sanno, e aveva una solarità e una generosità anche nello sguardo e nell'approccio un po' rara nell'ambito del music business.
Tra l'altro dobbiamo dire che Donna Summer è entrata subito nel cuore, no? Perché è diventata subito popolare, a differenza di altre star dell'epoca che cantavano e suonavano la disco, suonava nel senso che aiutavano gli altri a suonarla con la loro voce. Sto parlando di Candy Station, di Dennis Williams, oppure ad esempio la stessa, quella che cantava Dr. Others, Carol Douglas.
Ecco.
le ricordiamo noi, forse gli addetti ai lavori, ma se vai a chiedere, non lo so,
sì,
quarantenne,
un grande pubblico,
invece Donna Summer
magari si ricordano più le canzoni di questi artisti,
certo,
ma non il nome, però Donna Summer è Donna Summer,
è diventata popolare, Giorgio Moroder, insomma, noi ne siamo fieri, ha avuto la fortuna non solo di lavorarci tanti anni, ma di produrla, eccetera. Io ricordo, l'ho letto un po' l'intervista, perché mi sono promesso di leggermelo con attenzione questo libro quando ho un po' più di tempo, qualche pagina alla sera. Ho letto in un'intervista a Giorgio Moroder che Donna Summer aveva questa voce, cioè gli hanno voluto per all'inizio soprattutto che cantasse in una maniera particolare, cioè con questa voce un po' sexy, un po' sensuale, no? Mentre lei aveva un tono di voce che lui definisce normale, piena, che loro porteranno diciamo al successo più avanti negli album successivi, no?
Sì.
Ha fatto centro, perché se Donna Summer non avesse cantato così dall'inizio, era un po' una novità all'epoca, no?
Certo.
Forse non avrebbe avuto quel successo che meritava.
Sì, questo che dici è assolutamente vero, però c'è anche da dire una cosa, che lei proveniva dal teatro, quindi dai musical. Lei ha fatto musical in Germania, aveva questa appunto voce così possente, così forte, che ovviamente poteva, come dire, cozzare con questo genere, che aveva un'altrettanta forza nella musica, quindi una voce molto potente con una musica molto energica, forse non sarebbe stata poi una grossa novità. E si sono inventati questa voce sexy, questa voce sussurrata, questa voce sensuale, quasi in falsetto, che a lei veniva benissimo. In realtà lei poteva cantare di tutto, insomma,
in qualsiasi modo.
Ha preso anche un Grammy per il rock,
sì,
cioè,
grande,
non ce lo dimentichiamo,
veramente.
Con Hot Stuff.
Ecco, senti, io direi ascoltiamoci questo pezzo di Donna Summer, va là, che davvero fa venire voglia di ripensare.
Qual è?
Guardalo un po'.
Nino non mi ha detto la scaletta.
No, dai, presentalo tu, visto che sei anche
guarda,
DJ.
Da qua mi sa che ci vogliono gli occhiali.
Infatti.
Dillo tu.
Va bene. Eccola qua.
Could it be magic?
Nel Day by Day di Radio Atlanta Milano.
Come, come,
Qualcuno che ha riascoltato questo pezzo di Donna Summer si è ricollegato un po' anche all'epoca, insomma, perché sappiamo che le canzoni hanno accompagnato la nostra vita, no? Una parte della nostra vita e sì. Forse anche i ricordi, no? Magari
da adolescenti,
belli o brutti, infatti. Allora approfitto per salutare alcuni amici che sono all'ascolto, che hanno scritto, anzi ringrazio davvero di cuore alcuni colleghi amici, Simone Ferri, poi Umberto Fiume ed altri ancora che hanno scritto, il nostro Mauro, anzi salutiamo il direttore di Radio Atlanta Milano che ci ha
saluto doveroso e un ringraziamento per questa magnifica opportunità. Grazie.
Dunque, l'intervista a Giorgio Moroder intanto è stata veramente una fortuna. Tu, lavorando in Rai, insomma, facendo queste trasmissioni per Radio Rai, hai avuto modo di avvicinarli, quindi anche questa, insomma, è stata veramente un privilegio, no? Perché sennò sarebbe stato difficile. Che uomo è? E poi, insomma, che cosa ti ha raccontato in questa intervista? Non dire tutto, perché poi
no,
lo leggeranno.
Infatti, ci deve essere l'effetto sorpresa. Io l'avevo già intervistato negli anni 90. Lui è un tipo fantastico, perché anche lui è una persona assolutamente semplice, umile e molto molto disponibile. È difficile avvicinarlo, perché ovviamente vive a Los Angeles, ha un altro tipo di vita rispetto a noi italiani, perché insomma ovviamente lui adesso è quasi più americano che italiano, però non nell'atteggiamento, perché lui invece tiene molto all'Italia e segue tutte le vicende anche musicali del panorama italiano. Lui ha lavorato praticamente con tutti i più grandi nomi dello spettacolo. E cosa dire? Chiedimi un paio di cose te, se no svelo tutta l'intervista e non vorrei.
Beh, intanto avete parlato appunto di Donna Summer, ma poi credo anche, insomma, della sua produzione, no?
Beh, lui sì, ha vinto numerosi Oscar.
Ma qual è stata la sua fortuna? Perché un italiano che riesce così.
La sua fortuna, per sua stessa ammissione, è stata proprio Donna Summer.
Infatti,
è stato proprio l'incontro. Lui l'ha definita proprio la gallina dalle uova d'oro. Lui ha detto chiaramente che se non avesse incontrato la voce e il personaggio Donna Summer non sarebbe mai riuscito ad emergere, perché ci aveva provato in tutti i modi.
In realtà però l'ha scoperta lui, insomma, l'ha lanciata lui.
Sì, aveva contattato delle coriste per fare dei jingle pubblicitari a Monaco di Baviera. Lei era lì perché stava con la compagnia di Hair, quindi il musical, la versione tedesca del musical famoso, e ha risposto ad un provino su un giornale, si è presentata e per quel provino, per quel jingle, Moroder non ha preso Donna Summer, ma l'ha accolta nella sua mega produzione e l'ha lanciata per una carriera completamente diversa, quindi dice sei sprecata per un jingle.
E così ci compreremo insomma questo libro. Dunque, intanto grazie a Mauro e anche scusate Mauro, ad Andrea e anche a Giovanni, perché me ne hanno portato una copia. Insomma,
era doveroso dei... perché insomma ad un appassionato di disco music, sì, e di funky come Nino Rosan, insomma non potevamo non farlo.
No, è davvero suggestivo averlo, poi insomma mi farebbe veramente piacere. Anzi, tra l'altro possiamo anche ricordarlo, domenica 17, sì, Andrea e Giovanni, gli autori di questo libro, saranno in fiera a Roma.
Sì, al Music Day, che è la giornata del disco e del collezionismo musicale, che si tiene con cadenza credo 2-3 volte l'anno, e appunto il prossimo appuntamento è il 17 maggio dalle 10 di mattina alle 19 di sera. Noi credo nel primo pomeriggio, poi diremo meglio l'orario preciso, e faremo una sorta di tributo proprio a Donna Summer, perché in quel giorno combinazione ricorrono i 3 anni della sua scomparsa, e quindi proietteremo dei video dei suoi più grandi successi. L'etichetta attuale di Donna Summer, l'Audio Globe, ci ha messo a disposizione anche alcuni CD promo da dare tramite un quiz, un contest, quindi c'è anche la possibilità per i visitatori di vincere queste copie. Parleremo ovviamente anche del libro, visto che è dedicato a Donna Summer, e parleremo anche di disco music, e ci saranno personaggi dello spettacolo, tra cui il qui presente Nino Rosà, che invitiamo con molta
col cappellino
gioia.
Da cowboy, però col esatto. Cappellino da cowboy,
ti devi rimettere la stessa camicia che avevi a Disco Ring 1984,
purtroppo,
quella un po' havaiana, ancora me la ricordo.
Chissà se riesco a trovarla. Allora, no, davvero, per gli amici di Roma credo che sia un'occasione davvero unica, insomma, giorno della musica,
sì,
no?
Il giorno del collezionismo musicale, quindi del vinile,
nuova fiera di Roma, mi sembra.
No, è praticamente dietro la vecchia Fiera di Roma, quartiere Tormarancia, hotel, troverete tutto sul sito, è un hotel nuovo, adesso mi sfugge il nome, sì. Comunque daremo comunicazioni su Facebook e su tutti i social.
Ecco, teniamo presente appunto comunque, che c'è questa pagina Facebook che vorrei ricordare, la pagina Facebook si chiama La Disco. Storia illustrata della Disco Music, cliccate mi piace, insomma, e poi se potete esatto, sì, no semplicemente così.
Ah, okay.
Ecco, e condividetela anche con gli altri. Andrea, prima di salutarci ci ascoltiamo insieme un pezzo, così poi ci congederemo, perché insomma ho una cosa, anche io una sorpresa per te. ricordi, naturalmente, 1978.
Splendida, splendida, Johnny Taylor.
Non parli di lui nel libro, ne parlerai dopo.
No, ne parleremo nel secondo volume. Sì, 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 sarà uno dei protagonisti assolutamente.
Era Mr. Melody Maker.
Bellissimo. Radio Atlanta Milano. Libera come la passione.
Allora Andrea, guarda, grazie, perché insomma venire qui da Via Teulada è lontanissimo. Siamo proprio a due passi.
Via Tiago è un po' più vicino, infatti, quindi nel Palazzo della Radio.
Sì, lo studiolo di Roma, insomma, ovviamente siamo in diretta da Roma, collegati con Milano, è vicinissimo, quindi è stata veramente...
Collegati con il mondo, quindi infatti, questa è una cosa magnifica.
Un tiro di schioppo, come si dice. Allora, vorrei tanto far vedere ancora il disco, ma, anzi il libro, comunque lo vedete sulla pagina Facebook di Radio Atlanta, bella anche la copertina. Ricordiamo la disco, storia illustrata della Disco Music, Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano, editrice Arcana. Il libro è presente anche su
Amazon,
IBS, nelle librerie. Mi dicevi che la Feltrinelli, insomma, ne ha vendute alcune copie.
Mondadori, l'Auditorium qua a Roma, insomma, è distribuito in tutta Italia alla grande, quindi si può trovare facilmente.
E allora vi diamo appuntamento con lui a Milano, perché verranno negli studi di Milano, spero insomma tra poco, tra fine maggio e primi di giugno.
Benissimo, non mancheremo, grazie. Ecco, grazie per l'invito
al nostro Atlanta Day, che sarà dedicato sempre alla storia della radio, i 40 anni della radio, con spero tutti i DJ di Radio Atlanta e anche altri amici, ospiti, e quindi anche lui e Giovanni, che verranno a parlare ovviamente della Disco Music e di questo libro, portandoci anche i contributi, perché oggi abbiamo così giusto fatto una presentazione, un assaggio. Grazie Andrea, a presto.
Grazie a te Nino, a presto, grazie a tutti gli ascoltatori e a prestissimo, ciao.
Atlanta Milano. Libera come la passione.
Abbiamo ancora un pochino di tempo, 17 minuti per la nostra diretta qui su Radio Atlanta nel Day by Day. We must be in love, ve la ricordate questa? Fantastica.
Do you love me?
Allora ricordo che ci sarà prestissimo anche il podcast di questa intervista che doveva durare 15 minuti, invece è andata per più di 45, ma è sempre così, no? Quando si parla delle cose che piacciono. Così come la musica, ad esempio, abbiamo ancora un po' di minuti per stare insieme. I Tavares, 1975, nel pomeriggio, Day by Day di Radio Atlanta Milano. Cinque fratelli, come sapete, provenienti dal Massachusetts, poi insomma sono cambiati un po' nel corso degli anni, insomma sono lasciati, poi sono rimessi insieme anche se erano fratelli. Hanno iniziato ad esibirsi molto lontano, pensate, nel 1959 con un altro nome, e poi insomma nel 74 raggiunsero la prima posizione della classifica dei singoli più venduti. Ovviamente ricordiamo soprattutto anche per essere stati introdotti, no, nel film La febbre del sabato sera. I Tavares, che piacciono sempre, che ascoltiamo volentieri quando facciamo musica qui su Atlanta Milano.
Day by Day con Nino Rosà.
Your day.
pomeriggio caldissimo qui a Roma e poi negli studi non vi dico, insomma, poi dobbiamo tenere chiusa la porta, non abbiamo un sistema ancora di ventilazione che permette di stare un pochino meglio, ma siamo arrivati, tra poco ci tuffiamo un po' nel in qualcosa di fresco, adesso vediamo, Andrea è ancora qui e allora ci ascoltiamo l'ultimo pezzo del nostro Day by Day, Gloria Scott. Quanto mi piace questa canzone, 1974, sembra scritta ieri. Bellissima. Commentando con Andrea, che è ancora qui, vi dicevo, Andrea Angeli Bufalini, insomma, è stata meno fortunata Gloria Scott, bravissima, prodotta da Barry White, meno fortunata rispetto ad altre grandi superstar. Difatti nel libro compare appunto come una superstar, voce bellissima, suadente, ma anche cristallina che ti rimane, poi ha un modo di cantare così naturale, insomma, che e le sue canzoni soprattutto non stancano mai, ecco, questa è la cosa che sorprende, no? A differenza di altre, ad esempio, vi dico Carol Douglas, che a me piace, dopo un po' stanca, Gloria Scott no, però non è stata così fortunata, anche se è stata appunto una grande star. Bene, su questo pezzo concludiamo il nostro Day by Day, ci risentiamo prossimamente, vi ricordo anche che sarà presente il podcast di questa intervista ad Andrea Angeli Bufalini, e poi vi ricordo che ci risentiamo, se volete, domani sera alle 19 per il nostro A Tutto Vinile. Grazie a tutti, buon pomeriggio con Radio Atlanta Milano.
Atlanta Milano, libera come la passione. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive.